Luce gioiosa, eterno splendore del Padre, Santo immortale Gesù Cristo. Noi ti lodiamo, Figlio di Dio, generato da Maria, tu che sei la luce vera, hai assunto la nostra carne. O luce gioiosa, eterno splendore del Padre, Santo immortale Gesù Cristo.
Accendendo questa quarta candela nell'ultima domenica, pensiamo a lei, la Vergine, tua e nostra madre. Nessuno ti attese con maggiore ansia, con maggiore tenerezza, con più amore. Nessuno ti accolse con più gioia. Tu sbocciasti in essa, come il chicco di grano germoglia nel solco. Nelle sue braccia trovasti la culla più bella. Anche noi vogliamo prepararci così, nella fede, nell'amore, nel lavoro di ogni giorno. Vieni presto, Signore, vieni a salvarci.
Giunti al tramonto del sole e vista la luce della sera, lodiamo il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo Dio. O luce eterno splendore del Padre, Santo immortale Gesù Cristo.
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, amen. Alleluia.
Salvezza si chiama. Ecco, l'atteso dalle nazioni è vicino, la casa del Signore sarà piena di gloria. Alleluia.
Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore.
E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme.
Gerusalemme costruita come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore.
Seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano.
Sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi.
Per i miei fratelli e i miei amici io dirò su di te sia pace.
Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Ecco, l'atteso dalle nazioni è vicino, la casa del Signore sarà piena di gloria. Alleluia.
Vieni, Signore, non tardare, libera il tuo popolo dai peccati.
Grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola.
L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora.
Israele, attenda il Signore, perché presso il Signore la misericordia.
Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Vieni, Signore, non tardare, libera il tuo popolo dai peccati.
È venuta la pienezza dei tempi, Dio manda il suo Figlio sulla terra.
Essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio,
ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo,
e divenendo simile agli uomini,
apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce.
Per questo Dio l'ha esaltato, e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome,
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra,
e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.
Al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
È venuta la pienezza dei tempi, Dio manda il suo Figlio sulla terra.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre».
Fratelli e sorelle, con questi primi vespri della quarta domenica dell'Avvento siamo entrati pienamente in questa seconda e ultima parte del tempo dell'Avvento, caratterizzata dalla contemplazione, dalla meditazione della venuta storica di Cristo, del Figlio di Dio, che diventa uomo, che diventa carne. E mi piaceva questa sera iniziare questa riflessione partendo da un segno che abbiamo visto all'inizio della preghiera dei Vespri e che ripeteremo nell'accendere la candela durante il canto dell'antifona maggiore, che è il segno della luce, un segno che ha un valore puramente e prettamente simbolico, un valore che dice che la morte, che la notte è passata. La luce ci richiama alla risurrezione, la luce ci richiama alla speranza, e la luce riaccende nel cuore del credente il desiderio di supplicare il Signore Gesù con la preghiera, di supplicare il Signore, come in un salmo molto bello c'è scritto: «Porgi l'orecchio alle mie parole, ascolta la mia voce, fin dal mattino», potremmo parafrasare, «fin da quando sorge la luce, io sono lì e resto in attesa». E questa è l'immagine del cammino, esprime pienamente il cammino del nostro tempo di avvento. Un tempo di attesa, ma un tempo che via via si prepara ad incontrare la luce. E mi piaceva pensare proprio questi ultimi giorni in preparazione al Natale, come questa festa di luce che tanto sappiamo, che tanto vediamo anche intorno a noi, di prepararci a questo Natale accogliendo questo grande dono che il Signore ci fa, rivelandosi, facendosi conoscere. E direi non solamente con la ragione, con il ragionamento, con il nostro capire alcune cose, ma con un tratto che è puramente della tradizione francescana. E il tratto è quello dell'amore, del diletto, come dice uno degli autori, San Bonaventura, di imparare ad amare e ad accogliere il mistero del Dio che si fa uomo nell'amore e nel diletto. E allora questa potremmo dire un po' l'introduzione a quello che vorremmo prepararci a vivere in questi giorni. L'incarnazione del Figlio di Dio che diventi in noi un mistero di concretezza, un mistero di vita, un mistero di amore. E questa sera, in questa breve riflessione, vorrei provare ad affiancare l'antifona maggiore che ascolteremo tra qualche minuto, o Re delle Genti, che chiama Cristo come Re delle Genti, a questo brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, che è il brano che la liturgia propone in questo 22 dicembre. E lo vorrei fare in un modo semplice, sottolineando come tema fondamentale di questa giornata il tema della regalità. Cristo è Re delle Genti, un tema molto concreto, forse un po' distante cronologicamente dalla nostra percezione. Perché? Perché non siamo sotto l'egemonia di un re, di una monarchia. Nella storia del popolo di Israele vi sono stati tanti re, dei re che hanno condotto la storia dell'antico Israele in un modo giusto, in un modo sapiente, in un modo saggio, in un modo onesto, ma allo stesso tempo ci sono stati dei re ingiusti, violenti, immorali. Che cosa voglio dire con questo preambolo? Voglio dire che la nostra storia e la storia del Figlio di Dio si incarna in una concretezza che è fatta di tutto, e lo sappiamo bene, come il mistero del Natale ci ricorderà che Dio viene incontro alla nostra piccolezza, alla nostra miseria. E allora quanto è bello poter imparare a leggere la storia con delle categorie nuove. Di fronte a questi re, il popolo di Israele che cosa ha fatto? Si è adeguato, ha obbedito a queste leggi. Proviamo a pensare al re Erode, re contemporaneo cronologicamente alla nascita storica di Gesù. Tutti obbediscono e mettono in esecuzione quella legge che aveva dato Erode al popolo. E forse anche noi nella nostra vita ci adeguiamo, ci adattiamo, scendiamo a compromessi di fronte a quelle monarchie o a quei re che forse sono anche nella nostra società, che potremmo chiamare la monarchia dell'abitudine, la monarchia dell'accontentarci sempre di tutto, la monarchia del non stupirci più di nulla. Il Natale ci ricorderà proprio questo. Dio che si fa bambino, Dio che si fa uomo. E allora la storia diventa salvifica se solamente riusciamo ad accogliere la venuta del Figlio di Dio con altre categorie. Il re che noi incontreremo nei prossimi giorni sarà un re povero, un re umile, un re che non obbedisce alle leggi della storia, alle leggi dei potenti. E vorrei soffermarmi su questo tema della regalità sottolineando tre parole che l'antifona maggiore, che il Vangelo di questa sera ci suggeriscono. La prima, Cristo re delle genti come pietra angolare, come fondamento, come basamento solido. C'è un testo molto bello del profeta Isaia che dice: io ti ho costituito come pietra scelta, preziosa, saldamente fondata. Da sempre, nella storia, nella simbologia anche dei padri della Chiesa, la pietra rappresenta l'immagine della fede. La pietra rappresenta ciò che è stabilità, ciò che è solidità. Lo stesso Concilio Vaticano II dirà, parlando di questa immagine della pietra, dirà che il Signore stesso si paragonò alla pietra che i costruttori hanno scartato e che è diventata pietra angolare. Che cosa ha a che fare questa immagine della pietra con noi oggi, cristiani, credenti di questo secolo, di questo millennio? Ecco, mi piace sempre pensare che la Chiesa, ed è di questo che vogliamo parlare questa sera attraverso questo canto molto bello del Magnificat, la Chiesa è fondata su Cristo e sugli Apostoli. Su Cristo, che è la parola rivelata, quella parola concreta, quella parola che si è incarnata, ma sugli Apostoli, che rappresentano per noi oggi quella parola tramandata, trasmessa attraverso la tradizione della Chiesa. E allora che cosa voglio suggerirvi con questa riflessione? Che forse il Signore in questo tempo ci richiama a fondare nuovamente la nostra vita su un basamento solido, su un basamento stabile. C'è un testo che la liturgia utilizza e che dice spesso, parlando della Chiesa come il popolo riunito nel nome di Cristo. Quel popolo riunito nel nome di Cristo che sempre di più ama e faccia crescere il regno di Dio. Che cosa voglio dire con questo? Che la pietra, il fondamento che è Cristo, può diventare per noi uno stimolo perché noi possiamo, come fraternità, come popolo di Dio in cammino, elevare a Dio la nostra preghiera. Ed è il secondo tratto che vorrei affrontare. Cristo, re delle genti, che è pietra, ma Cristo, re delle genti, che è sorgente di unità. Dice l'antifona che canteremo tra un poco, re delle genti che fai dei molti popoli un solo popolo. Ed è questa la caratteristica più bella della Chiesa. Ci sono tante caratteristiche che si possono riferire alla Chiesa, ma questa sera i testi della liturgia ci fanno contemplare la bellezza dell'unità. Quando Cristo interviene nella storia della salvezza, lo fa per renderci Chiesa, lo fa per renderci comunità. E il Magnificat, come dirà Sant'Agostino, è proprio questo canto nuovo, è questo canto che il popolo di Dio in cammino eleva a Dio Padre. E allora il Magnificat, che è questo canto messo sulla bocca della Vergine Maria, questo canto che è ricco di eventi della storia della salvezza attraverso le innumerevoli citazioni dell'Antico Testamento, questo Magnificat assume una coloritura nuova attraverso il fatto della salvezza, dell'incarnazione, attraverso una caratteristica che è quella della fedeltà, della misericordia di Dio. La Chiesa eleva il suo canto a Dio in comunione, eleva il suo canto a Dio alla fedeltà di Dio Padre, che porta avanti la storia della salvezza. E vorrei dirvi una parola sul Magnificat, un testo molto commentato, molto citato, molto ascoltato. Il Magnificat, potremmo dire, è il riassunto, la sintesi di tutta la storia della salvezza, a partire dalle origini fino al compimento in Maria, che è l'immagine della Chiesa di tutti i tempi e che ha questo tratto caratteristico della misericordia e della fedeltà di Dio. Maria in questo canto che cosa loda, che cosa canta? Dio che fa grazia, Dio che interviene, Dio che ha operato grandi cose nella sua storia, nella piccola storia sua, ma anche del popolo di Israele, ma allo stesso tempo canta lo stupore dell'azione di Dio. E su questo vorrei soffermarmi. Dio, quando interviene, ribalta il nostro modo di vedere. Dio, quando interviene, supera, inverte il nostro schema, il nostro modo di pensare. Se ci fate caso e se vi soffermate in modo personale in quei sei verbi che sono il cuore del Magnificat, Dio porta avanti la storia della salvezza secondo un'altra prospettiva. E allora, fratelli e sorelle, noi ci prepariamo a celebrare il Natale per accogliere la nuova prospettiva di Dio, che è la prospettiva della piccolezza, che è la prospettiva dell'umiltà, ma che è la prospettiva della carne. Dio che si fa incontrare, chiudo con l'ultimo tratto che questa antifona questa sera ci consegna. Cristo, Re delle genti, che sei pietra, riunisci molti popoli in uno per salvare l'uomo formato dalla terra. Perché noi ci prepariamo a celebrare il Natale del Signore se non per, ancora una volta, accogliere il grande mistero della salvezza? Certo, siamo già persone salvate, redente, attraverso il sacramento, il dono del battesimo che ci ha reso figli, ma ogni Natale, nella liturgia, nell'oggi di Dio, noi rinnoviamo, celebriamo il desiderio della salvezza, quella salvezza che si è manifestata e che continuamente si manifesta. E mi piace sempre pensare alla salvezza, potremmo sintetizzarla, in questo duplice modo. Il primo, la salvezza è l'azione liberatrice di Dio. Dio che ci viene a salvare per salvarci dal peccato, dal male, da quel cuore chiuso, da quell'io che non vuole rinunciare. Ma dall'altra parte, Dio ci salva per divinizzarci, per conformarci sempre di più a Lui. E allora questo è il cammino della santità, questo è il cammino della Chiesa. Fratelli, sorelle, davvero con il canto, con la lode, con la nostra vita, uniamo la nostra vita, il nostro desiderio a quello della Vergine Maria. E davvero come scrisse qualche secolo fa Sant'Ambrogio, commentando il Magnificat, sia anche in noi lo stesso spirito di gratitudine, di rendimento di grazie della Vergine Maria. Amen.
In piedi per il canto delle profezie.
Regem venturum Dominum, venite adoremus.
Regem venturum Dominum, venite adoremus.
Iucum dare filia Sion, et exulta satis filia Jerusalem. Ecce Dominus veniet, et erit in die illa lux magna, et stillabunt montes dulcedinem, et colles fluent lacet mel, quia veniet propheta magnus, et ipse renovabit Jerusalem.
Rege venturum Dominum,
ecce veniet Deus, et homo de domo David sedere in trono, et videbitis, et gaudebit cor vestrum.
Rege venturum Dominum, venite adoremus.
Ecce veniet Dominus, protector noster, sanctus Israel, coronam regni habens in capite suo, et dominabitur a mari usque ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum.
Rege venturum Dominum, venite adoremus.
Ecce apparebit Dominus, et non mensietur, si moram fecerit expecta eum, quia veniet et non tardabit.
Rege venturum Dominum, venite adoremus.
Descendet Dominus sicut pluvia in vellus, orietur in diebus eius justitia et abundantia pacis, et adorabunt eum omnes reges terre, omnes gentes servient ei. Nascetur nobis parvulus, et vocabitur Deus fortis. Ipse sedebit super tronum David patris sui, et imperabit, cuius potestas superum erum eius. Bethlehem civitas Dei summi, ex te exi et dominator Israel, et egressus eius sicut a principio dierum eternitatis, et magnificabitur in medio universe terre, et pax erit in terra nostra, dum venerit.
Rege Ventorum Dominum, venite
sutraque unum beni et salva hominem quem delimo forma.
Magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote,
ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. O Rex Gentium, et desideratus erat nos.
Innalziamo la comune preghiera a Cristo Salvatore, nato dalla Vergine Maria.
Vieni, Signore Gesù.
Vieni, Signore Gesù.
Figlio di Dio, che vieni come il vero angelo dell'alleanza, fa che il mondo intero ti riconosca e ti accolga.
Vieni, Signore Gesù.
Verbo di Dio, che ti sei fatto nostro fratello, libera l'umanità dalle oscure suggestioni del male.
Vieni, Signore Gesù.
Signore della vita, che hai preso su di te la nostra morte, fa che accettiamo dalle tue mani la sofferenza e la morte.
Vieni, Signore Gesù.
Giudice divino, che dai la giusta ricompensa, mostraci la misericordia che non conosce limiti.
Vieni, Signore Gesù.
Cristo Signore, morto per noi sul legno della croce, dona il riposo eterno a chi è morto a causa dell'odio e della violenza.
Vieni, Signore Gesù.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, al male.
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andate in pace.